Ospite con il quale parleremo in maniera approfondita, purtroppo secondo me ne parleremo fino a fine campionato di infortuni, di recuperi.
È il tema dell'anno.
Col dottor Tommaso Rigozzi del Centro Augusto. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno a tutti quanti, all'amico e soprattutto agli ascoltatori. Mi dica.
No, volevamo sapere il voto su questo mercato a saldo zero del Napoli, innanzitutto.
Assolutamente, ma come si fa a dare una votazione a una cosa del genere? Sono stati venduti due giocatori che erano stati presi a cifre esorbitanti, o meglio con grosse aspettative, erano Lang e Lucca. Il terzo non è stato venduto semplicemente perché evidentemente non aveva mercato, era Benchemè. Dopodiché si sono presi due giocatori che dobbiamo ancora scoprire, in particolare l'ultimo, lo Sporting, che francamente io non conosco bene, quindi non potrei neanche dare un giudizio. No, il voto è sospeso, bisogna vedere come si inserisce.
Come il caffè, sospeso anche il voto al mercato del Napoli a saldo zero. Però purtroppo dobbiamo memorizzare, per fortuna, che il capitano Giovanni Di Lorenzo si pensava si fosse rotto il crociato durante l'ultimo match, e invece fortunatamente dopo gli esami strumentali Villa Stuart è emerso tutt'altro. Allora io chiedo, che tempi di recupero rispetto all'infortunio che ha avuto il capitano Di Lorenzo si possono prospettare, da un minimo a un massimo?
Senti Manuel, io sono molto contrario quando si parla del termine generico di lesione. Il termine lesione non significa spesso e volentieri nulla. In questo caso si parla di una lesione traumatico-distrattiva, che è diversa dalla lacerazione completa o parziale di un tendine.
Questo certo.
Quindi io penso 3 settimane sono sicure, perché se si parla di un trauma distrattivo di basso grado, 3 settimane dovrebbero essere certe e sicure, di considerare anche il tempo in cui il ragazzo deve cominciare ad allenarsi. Però da 3 settimane in su credo questo possa essere per me la speranza, perché è una speranza, perché la prima diagnosi, la prima ipotesi diagnostica era molto più sconfortante, se ben ti ricordi.
Sì, si parlava addirittura di legamento rotto, invece poi
i legamenti si possono sia rompere, lacerare, sia distrarsi. La lesione distrattiva varia a diversi gradi. Ti faccio un esempio: il collaterale, che pure è un legamento molto importante del ginocchio, ha 3 gradi di lesione, a seconda di come la risonanza magnetica lo evidenzia e soprattutto clinicamente come si mette in relazione agli esami strumentali che vengono fatti. Quindi bisogna essere precisi nelle diagnosi. Noi purtroppo, non vorrei sbagliarmi, non abbiamo sentore di alcune diagnosi precise di alcuni giocatori, a cominciare da De Bruyne per finire a Gilmour, siamo persi le tracce. E quindi è un po' difficile poter anche ipotizzare tempi di recupero ai quali devono associarsi naturalmente i tempi per la
capitale. Facciamo anche l'altra domanda che è interessante: invece i tempi di recupero per David Neres, che si è sottoposto ad intervento chirurgico, quel tipo di intervento rispetto alla problematica che ha avuto, quanto possono essere?
Siamo oltre il mese in questo momento, ma per forza, se è stato operato il legamento per la nostra caricatura, il legamento esterno della caviglia, questo sembra. Sì. Perché poi chiaramente non abbiamo sentore e i tempi di recupero sono più lunghi secondo me. Dobbiamo soltanto sperare che rientri qualcun altro, che possa rientrare a chissà, che sembra che sia in via di rientro.
Arruolabile, poi ha un problema alla schiena, poi chiaramente non possiamo solo...
Non ci azzecca, esatto. O meglio posturale, non c'entra con quello che ha avuto, naturalmente, ma è posturale. E poi ci abbiamo anche la possibilità di poter rivedere qualcun altro. Cominciare da Lukaku, che ancora non ho capito.
No, ma il problema è, io credo che, non so, ho qualche dubbio sul recupero di De Bruyne, perché è sparito completamente dai radar, dovrebbe tornare a Napoli tra 2-3 settimane per iniziare eventualmente una preparazione, quindi secondo
penso
me...
Penso se ne parlerà ben oltre metà marzo per De Bruyne.
Quindi io penso...
Qualcuno può dire in maniera maligna... Se ne parlerà nel momento in cui lui deve fare allenamento per andare ai mondiali. Cioè, sì. Ma questa è una cosa brutta se sentissi, però di fatto il ragazzo è sparito. Non abbiamo grossi sentori della sua comunicazione anche nei confronti dei tifosi. La cosa mi lascia alquanto perplesso, perché è stato ben accetto a Napoli, e certamente un po' l'infortunio, un po' le difficoltà iniziali di adattamento non è che ha reso al 100%. È un grandissimo giocatore, un top.
Sì, è chiaro che poi andrà.
E si è fatto male vicino a una zona in cui si era già scassato prima.
Sì.
Non so se mi spiego.
Infatti, poi immagino andrà gestito, no? Quindi è lecito immaginare che quando rientrerà non sarà lanciato subito in campo dal primo minuto, ma sarà gestito, credo, fino a fine stagione con degli ingressi di 30-40 minuti, immagino, no?
De Bruyne ha avuto un doppio infortunio. E uno vicino all'altro, quindi non è stato, a quello che so io, non è stato lesionato lo stesso muscolo che si era precedentemente lesionato, che si è cicatrizzato. La zona in cui si cicatrizza il muscolo, paradossalmente, poi è l'altra zona vicina che può essere più soggetta alla lesione, in questo caso la rottura addirittura. Quindi, come giustamente dici tu, c'è il tempo necessario alla riabilitazione e quant'altro.
No, ma io penso che sia. No, io penso che io volevo ragionare sulla particolarità dell'infortunio. Come si è infortunato, cioè battendo un calcio di rigore. Io è una cosa che nella storia del calcio io non ricordo
diciamo
assolutamente.
Diciamo che è una dinamica simile a quella di Lukaku e quella di De Bruyne. De Bruyne tirando il rigore, Lukaku tirando dal limite dell'area, però entrambi si sono rotti di fatto.
Siamo lì,
tirando.
Siamo lì, non c'è molta differenza, guarda, Manu. Quando il muscolo è lesionato, e soprattutto in giocatori non più giovani come questi qua, questi infortuni, o calci di rigore, o entri in area e fai un diagonale come voleva fare Lukaku, la cosa non cambia. Il problema è l'entità dell'infortunio, che poi può portare in qualche caso all'operazione. E se la lacerazione è profonda di un muscolo, l'intervento è necessario per accelerare il più possibile i tempi di recupero.
Ma io vado oltre, gliela faccio un po' più spinosa la domanda al dottore. La faccio un po' furbetta, considerando appunto l'età di questi ragazzi e il fatto che l'infortunio è abbastanza grave, che immagino potrebbe avere delle ricadute. Il Napoli fa bene a puntarci ancora anche per la prossima stagione, o sarebbe il caso di considerare queste due esperienze, Lukaku e De Bruyne, terminate, e quindi poi pensare a ringiovanire e rinnovare un po' il parco giocatori per la prossima stagione?
Per quanto riguarda De Bruyne, non so se De Bruyne abbia intenzione di continuare a Napoli, per quello che sento io, nel senso, indipendentemente in modo da recupero funzionale o meno, perché sento delle voci in cui praticamente questo tipo di giocatore viene tratto da campionati più remunerativi rispetto al nostro, mi riferisco a quello arabo. Quanto riguarda Lukaku, credo che lui voglia disperatamente rimanere a Napoli, l'ha dimostrato con i fatti e anche con la vicinanza nei confronti della squadra, quasi commovente, perché Lukaku, non ci dimentichiamo, che si è stato scelto, si è stato messo in squadra anche perché è un elemento carismatico, e su questo il Napoli difetta un pochettino. Speriamo per tutti e due, spero naturalmente che almeno il Napoli possa quest'anno puntare su profili un po' più giovani sui quali poter investire nel futuro, perché è chiaro che, guarda caso, Højlund è giovane, ci sono anche altri giovani, ma la squadra fondamentalmente da un punto di vista anagrafico è piuttosto vecchia.
Ma secondo lei, risposta secca, torneranno i Lukaku e De Bruyne che abbiamo imparato a conoscere?
Secondo me assolutamente no.
Ok.
No, io invece ho un problema di epicondilite. Secondo te la mia stagione di padel è finita?
Vabbè, cioè, mo non approfittare del dottore per farti fare diagnosi personale.
Che devo fare? No, aspetta.
L'epicondilite è un'infiammazione dell'epicondilo. Spesso si associa la parte esterna del gomito, si associa a una, diciamo così, lesione di tipo infiammatoria, definiamola così, del legamento collaterale ulnare, cioè la parte delle. In quel caso, spesso e volentieri, la prima cosa bisogna fare è il riposo. Dopodiché ci sono 50.000 terapie, fra cui terapie elettriche, tecaterapie o l'infiltrazione. Quindi spesso e volentieri l'epicondilite è come la tallonite, così come arriva così se ne va.
È vero, è vero. No, perché questo dolore va e viene, un giorno ce l'ho, un altro giorno no.
Dottore, io ho un dolorino dietro la schiena quando mi sveglio. Sto scherzando, ovviamente. No, però se Manuel ne approfitto pure io.
Vabbè, qualche volta ce ne va a fare un'ecografia al volo.
Eh sì, la verremo a trovare presto, diciamo. Piacciacchi ce l'abbiamo
un caffè, naturalmente.
Con piacere, sempre.
Grazie per essere stato con noi. Un
grazie
abbraccio
a tutti voi e buona giornata. Un abbraccio a tutti voi. Arrivederci.
Anto, tu stai come Anghissà, praticamente.